seconda meditazione.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza,
prega per noi.
Allora, concludo ancora con un pensiero, il terzo Gesù da ristoro ai suoi discepoli, con quel troverete ristoro per la vostra vita, no? Di Matteo 11:28. E lo collego con l'espressione che usa San Paolo ai Galati quando dice che il mondo per lui è crocifisso e lui è crocifisso per il mondo. Il ristoro sta in questa corrispondenza che Paolo illustra come a descrivere quello che lui vive, quello che è stata la sua proprio esperienza di vita. Nel mondo non c'è nulla da preferire all'amore di Gesù. Quando si usa questo del preferire, non si vuole sottrarre, diciamo, bontà alle cose del mondo. Si vuole solo dire che la cosa del mondo, quando è in contrasto con l'amore di Gesù, non può riempire il cuore. Allora, parlare di crocifissione non è chissà quale sofferenza, è semplicemente è l'unico modo per poter godere di quello che il cuore desidera. E poi però dice, lui è crocifisso nel mondo, no? In se stessi non c'è nulla che possa trovare compimento a partire dal mondo. Detto invece in rapporto all'amore di Gesù, è in me non c'è nulla che possa trovare compimento se non nell'amore di Gesù. Se la verità di Gesù è la verità esistenziale, diciamo, per il nostro cuore, allora è chiaro che se questa verità è contraddetta, il cuore non è contento. È l'annuncio paradossale dell'esperienza cristiana che ha così affascinato San Francesco di Assisi, che gli ha fatto dire, e lui è tanto piccolino da non trattenere mai né il bene che fa né il male che riceve. È la corrispondenza, il mondo crocifisso per me, io per il mondo. Ma dovete leggere, è l'unico modo per il cuore di godere libertà. È l'unico modo per il cuore di trovare quello che veramente desidera. Noi non è che siamo convinti di questo. E non ci sarà nessun ragionamento che vi convince. L'unica cosa che convince è provarla in pratica. Siccome però noi, un po' falsi come siamo, io voglio avere l'assicurazione che la cosa sia vera, non ce l'avrò mai. Detto, adesso non so se le bici quando hanno la dinamo, no? Non so se adesso funzionano in maniera diversa, ma quando il ragazzo dice che devo andare in bici, che c'era la dinamo, no? Di sera, la luce si accende se voi fate tre pedalate, no? Se io dico non mi muovo se la luce non si accende, potete andare? Nello spirito è lo stesso, fate tre pedalate e la luce si accende. Provare per credere, basta. Invece passiamo subito adesso all'altro, come dire, quello del, io cosa ho messo lì? Modello, no? Ma perché non avevo un altro termine, non mi piace tanto che Gesù sia un modello, noi come facciamo a imitare un modello del genere? Comunque, è solo per sottolineare questa idea. Il passo è quello di Luca, al capitolo 9, no? A un certo punto Gesù ha già deciso di muoversi verso Gerusalemme e qualcuno che lo vuol seguire si fa avanti e dice, mentre camminavano per la strada un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Quindi vuol dire che era ben contento, no? Gesù non è che è entusiasta di questa risposta, dice solo: oh, guarda un po', ricorda, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. In questi pochi versetti, anche quelli dopo, Gesù è come se illustrasse le condizioni della sua sequela, ma in realtà non sta parlando di quello che i discepoli devono fare, sta dicendo quello che lui fa. E ho detto, no, che oggi siamo nell'ottica di quello che ci viene da Gesù, non di quello che Gesù chiede a noi. Allora, l'immagine delle volpi che hanno le loro tane, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, è quella che caratterizza Gesù nella dedizione al suo compito messianico fino alla fine, fino a che lo scopo per cui è stato inviato si riveli in tutto il suo splendore. Quando all'inizio del racconto della passione, Luca dice: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua. Giovanni dice: li amò sino alla fine, no? Sino alla fine non vuol dire fino alla fine della sua vita, ma finché lo scopo per cui lui è venuto fosse raggiunto e manifestato in tutto il suo splendore. C'è un bellissimo commento di Santa Chiara d'Assisi a questo versetto del Vangelo nella lettera che lei scrive alla sua, consorella, ma alla quale era particolarmente legato, Agnese di Praga, no? E spiega che questo non ha dove posare il capo, vuol dire che Gesù non ha mai preferito se stesso all'amore per gli uomini, e quando reclina il capo lo fa perché muore sulla croce. Allora, Gesù è come se dicesse: tu hai detto che vuoi seguire me dovunque. Io ti spiego questo dovunque per me cosa significa. E significa: Gesù non si sottrae mai al volere di salvezza del Padre senza pretendere mai nulla per sé. Quello che in qualche modo suona strano, se questa è la volontà di dedizione di Gesù, perché noi dobbiamo temere qualcosa nei suoi confronti? Se lui di sé dice che quel dovunque corrisponde a non sceglie mai se stesso, ma sempre noi, perché noi abbiamo timore? Cioè, perché avanziamo, perplessità, abbiamo dubbi, ma in realtà è proprio un timore. Allora, rispetto a un maestro che si qualifica così, per i suoi, diciamo, discepoli, no? Perché il discepolo deve temere qualcosa? Non è Gesù che chiede al discepolo queste cose, è lui che le vive. E se è vero che le vive per noi, perché temere? È come se Gesù, diciamo, volesse sottolineare la pienezza che lui vive quanto a intimità con il Padre e quanto a solidarietà con noi. Queste due cose non sono mai in contrasto. È lì dove noi possiamo trovare riposo, perché questa cosa, indipendentemente da come noi ci troviamo, non viene meno, se no verrebbe meno a ciò che lui di sé dice. Qui è proprio racchiuso tutto il mistero della persona di Gesù, perché in lui Dio e l'uomo tornano a vivere in comunione perfetta. Noi troviamo riposo esattamente, non tanto nel vedere che lui vive questo, ma nel sapere che questa è la sua volontà verso di noi, è il suo volere per noi. Quindi tutti i timori che noi avanziamo sono infondati, sono, io dico, menzogna, falsità. Noi siamo falsi rispetto all'annuncio di Gesù. Non è che siamo cattivi, siamo falsi. Cioè è come se non permettiamo a questo volere che si manifesti anche in noi. E perché questo volere si manifesti? Gesù non chiede niente a noi. L'unica cosa che chiede è che lo possiamo accogliere in questo dono, punto. Quando si parla del frutto dei comandamenti, è esattamente la condivisione di questo volere di Gesù per noi. Come Gesù vuole per noi, così noi ci inseriamo in questa stessa dinamica e impariamo a viverla nei confronti dei nostri fratelli. Perché temere dei nostri fratelli? Perché, non so, tipo essere in contrasto oppure in invidia o in gelosia per i nostri fratelli, se questo è il tesoro, se questo è il dono che c'è, di cui è il dono di cui ci si fa dono, è stupido, è il dono che ci viene offerto. Allora, collegato a questo, io riprendo l'altro passo, che sarebbe Marco 9:41, là dove Gesù dice, no? Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, no? Cioè, è come dire, tutto ciò che verrà fatto per il discepolo di Gesù, Gesù lo riterrà fatto a sé. Ma questa frase si può allargare, nel senso che qualsiasi cosa il discepolo di Gesù farà all'umanità, un bicchiere d'acqua è, anche se in Medio Oriente credo che l'acqua non è come da noi, cioè dove non c'è acqua, un bicchiere d'acqua è abbastanza prezioso, no? Però è sempre un bicchiere d'acqua, non di più. Allora, la forza di questo invito sta in una specie di doppia percezione, vale a dire, la fede nel Signore Gesù è così preziosa che si può riversare su ogni minima cosa. Non è che la fede si applica a qualche circostanza particolare, la minima circostanza della vita, se è giocata nella fede del Signore Gesù, ci apre le porte del Regno dei Cieli. Non solo, ma se ogni minima cosa può parlare del Regno dei Cieli, vuol dire che il cuore vive nella tensione per il Regno e non si perde nella cronaca. se dovessi tradurre come, come dire, una mia invocazione, no? Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, la parola anche di Gesù, è come se dicessimo: la tua parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità, cioè fa che viviamo della verità delle tue parole, aderendovi intimamente. E noi preghiamo che questo avvenga con evidenza per il nostro cuore, perché l'evidenza non c'è. Alla fine suona come una promessa di Gesù, ma se la promessa non si traduce, il nostro cuore non sente. Allora, quando noi ascoltiamo, è importante che cogliamo è proprio la verità. E poi dovremmo aggiungere: però Signore, fa che sia evidente per il mio cuore. Cioè, fa che questa verità l'avverta io, la possa sperimentare io. Posso trovare la corrispondenza tra questa verità e il mio cuore. Allora, nella vita quotidiana, e questa sarebbe la, è la promessa di Gesù, nella vita quotidiana, in tutto ciò che ci capita, di bene e di male, non interessa. In ogni circostanza, buona o cattiva, non interessa. Siamo invitati a domandarci: ma la fede nel Signore Gesù è proprio il tesoro del nostro cuore? Allora, il desiderio e la tensione del mio cuore sono finalizzati a fare esperienza del regno dei cieli che Gesù ci rivela? E qui c'è come un particolare di per sé preso da una frase piuttosto sibillina che non ho mai trovato spiegato univocamente, no? È la famosa frase: ognuno sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Non si capisce bene questo collegamento, no? Fuoco, sale e stare in pace. Mio suggerimento. Provate a leggere così: se ci lasceremo convincere a percepire i misteri del regno come il tesoro del nostro cuore, questo è il fuoco, e rinunceremo a ogni forma di ambizione e di rivalità, quindi il confronto con i nostri fratelli, e di impoverimento, di appiattimento dei desideri e della tensione spirituale, e col sale godremo la pace tra noi, cioè saremo capaci di stare sottomessi gli uni gli altri nell'amore vicendevole, che è esattamente quello che esige la fede nel Signore Gesù, perché Lui è stato sottomesso a noi in tutto, fino a morire in croce. Allora, il fuoco è questa preziosità del regno. Il sale è questo non fare nulla per interesse proprio, ma soprattutto non accettare che i nostri desideri si appiattiscano, si impoveriscano. Credo che il dramma della vita religiosa oggi, e credo anche in genere della vita, è quello di avere i desideri troppo appiattiti, impoveriti. Quando i desideri sono impoveriti, non c'è più un orizzonte che possa suscitare o affascinare, quindi suscitare energia o affascinare. Ma se il cuore non si affascina per niente, di buono, non combina nulla. Allora, il collegamento che la frase fa in modo sibillino, perché di per sé non ho mai trovato una spiegazione chiara di questo, parla di fuoco, parla di sale e parla di pace. Io l'abbino anche alla, mi pare, la settima beatitudine, è quello, beati gli operatori di pace, no? Perché saranno chiamati figli di Dio, cioè è quello che spiegavo stamattina nella lettera di Paolo agli Efesini. L'unico mistero che riguarda la storia è il mistero della riconciliazione. Quindi, tradotto in termini diciamo che possono comprendere anche chi poi alla fine non ha fede nel Signore Gesù, è la dimensione del cammino spirituale, quindi la dimensione del frutto del cuore è vivere la fraternità senza più né confronti né gelosie. Perché la fraternità vissuta così allude a una dimensione di vocazione umana e vuol dire tutti, perché come dire, nasciamo uomini, ma diventare umani costa fatica. Diventare umani è la vocazione dell'uomo, ma diventare umani significa far fiorire l'umanità in comunione con Dio e con i fratelli, e corrisponde al primo e al secondo comandamento: ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo come te stesso. Ma questo amare il prossimo come te stesso non vuol dire io amo il prossimo come amo me, perché per molte persone, ed è molto più normale questo, non è che ci si ama. Io non voglio essere amato come vedo che tu ami te. E infatti non è questo il significato. Il significato è, se io amo Dio, arrivo a una tale comunione con Lui nel suo amore per noi, che l'umanità di tutti è percepita allo stesso modo come la mia. Allora, quando c'è questa piena solidarietà in umanità, allora c'è fraternità, perché c'è benevolenza. Quando c'era il periodo comunista nei cosiddetti paesi satelliti, questo l'ho sempre sentito in Romania, dice, giustamente il comunismo dice siamo paesi fratelli, perché i fratelli non si scelgono, gli amici sì, non si può dire siamo amici. Cioè, anche nel negativo vale il fatto che è un dato ricevuto. In questo caso la cosa positiva è, se veniamo dallo stesso Dio, perché non ci percepiamo in questa solidarietà? Perché non riusciamo a fare esperienza di questa benevolenza radicale di Dio con noi che Gesù mostra? E allora ritorno a dire, perché noi abbiamo timore della parola del Signore? Perché abbiamo timore del rapporto, della relazione col Signore, se il Signore si presenta così? Se questa benevolenza in qualche modo davvero ci ha toccato, noi registreremo, quello che ho segnato dopo, una specie di energia. Spesso la vita, no, quando affatica, soprattutto a livello morale o spirituale, noi perdiamo l'energia. Tipo, non abbiamo più voglia di fare le cose, non troviamo la forza per farle, se anche poi la vita ci costringe, le cose le buttiamo là, perché non riusciamo a farle, no? Invece, quando la fede nel Signore Gesù, diciamo, funziona, funziona nel senso di muovere l'energia. Il passo, secondo me, più significativo di questa energia in atto è la finale del Vangelo di Matteo. Lo riprendo. Proprio gli ultimi versetti del Vangelo. Siamo al capitolo 28, dal versetto 18 al 20. Allora dice: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Secondo. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Nel Vangelo di Marco sembra è ancora più. Andiamo a prenderla. Marco. Dopo l'ascensione, il Vangelo di Marco finisce con l'ascensione, no? E dice: allora partirono, predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Cioè, le finali dei Vangeli usano due termini ripetuti più volte che alludono uno alla totalità e uno alla dinamicità. Uno riguarda l'insieme e uno riguarda l'energia. Se uno dovesse domandarmi, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, voi come lo spieghereste? Allora, solita cosa, no? Io ricevo un'ingiustizia. Se è vero che al Signore è stato dato ogni potere in cielo e in terra, quando io vivo l'ingiustizia e mi opprime, lo riconosco questo potere? Non più. La sottolineatura di in cielo e in terra, legata al potere, vuol dire fondamentalmente questo: se il desiderio del cuore è quello di conoscere, conoscere nel senso pieno del termine, quindi a livello di esperienza, no? Di relazione, di pienezza, di compiutezza, no? Conoscere Dio e il suo amore per noi. Allora, Gesù dice: a me è stato dato ogni potere, vuol dire tutto ciò che io vi dico del Padre corrisponde a piena verità. Tutto ciò che io vi dico a livello dell'umanità corrisponde a pienezza di umanità. Questa corrispondenza di pienezza di rivelazione di Dio e di pienezza di non si può dire di rivelazione, ma pienezza di esperienza di umanità, diciamo così, queste due pienezze si corrispondono. Se io ne tolgo una, l'altra si svuota. Allora, riconoscere che lui ha ogni potere non è un fatto di affermazione, è un fatto di riconoscimento. Questo riconoscimento non avviene semplicemente tra me e me, ma avviene accettando di essere inviato a tutti. Andate. Quando io vado, io non ho ancora realizzato questa pienezza. Non è che io possa andare quando io sono, ho capito tutto, sono posto su tutto, allora vado e te lo dico, vado e annuncio a te. No, è che io ho fiducia in questo e il mio andare fa sì che quella pienezza si realizzi anche per me, perché quella pienezza avviene nella condivisione con tutti. Non avviene per me e io la faccio notare agli altri, ma avviene nella fiducia del Signore, nella fiducia per il Signore che mi manda a tutti. Allora, mentre io l'annuncio a tutti, vale anche per me. Ed è la cosa che, per esempio, è una bella espressione di Gregorio Magno. Voi sapete che Gregorio Magno è uno forse dei commentatori delle scritture più noti, no? Almeno della tradizione latina, no? E lui diceva che spessissimo faceva l'esperienza, nel mio piccolo la faccio anch'io, piccola, ma che proprio quando spiegava le scritture le capiva anche lui. Non è che le aveva capite e poi dopo le comunicava. L'impressione mia è questa, no? Che mentre parlo mi ascolto anch'io. Ma nel senso che ci sono delle cose che tu non puoi capire da te, tu le capisci perché le capisci, diciamo, o le puoi capire perché sei in questo movimento di condividere, è una cosa più grande di te. E siccome tu dai fiducia al tuo Signore e credi che lui ti ha mandato, quando tu accetti questo movimento, tu comprendi. Allora, la totalità riguarda in noi, niente deve essere a parte di questa totalità. Se noi custodiamo qualcosa di non toccabile dalla verità di, diciamo, di Gesù, vuol dire che in quella zona del nostro cuore, in quella zona di noi stessi, noi escludiamo Dio. Però ricordate che vale sempre la corrispondenza. Se voi escludete Dio, non capite neanche più voi stessi. Ogni volta che voi mettete alla porta Dio, automaticamente mettete alla porta voi stessi. Nella parte più misteriosa, ma anche quella più vera. E vale anche il contrario. Cioè, se voi, per esempio, pensate ai peccati, no? Se voi avete paura di riconoscere il vostro peccato perché ammettere il peccato vi rende brutti e temete che essendo brutti non sarete accolti, allora se voi mettete alla porta il vostro peccato, automaticamente mettete alla porta Dio. Cioè questa corrispondenza è totale, noi non siamo mai convinti di questo, ma risalta proprio dalla finale dei Vangeli. Cioè, è una specie di, chiamiamolo di riassunto, ma un riassunto propositivo, non un riassunto per capire le cose, ma un riassunto per entrare nella dinamica che Gesù ha scatenato con la sua venuta, la sua morte e la sua risurrezione. Questo deve essere una cosa che, cioè non è che si tratta di capire con la testa, però si tratta di, a poco di lasciare operare, cioè lasciare che il nostro cuore si muova così. Per esempio, ma una piccola applicazione, è possibile concepire una chiesa che non sia più missionaria? Oggi sembra che prevalga l'idea, no? Che se noi siamo missionari disturbiamo, e disturbiamo nell'ottica del cosa vai a disturbare la casa dell'altro. Ma una chiesa che non è missionaria non è più chiesa, perché la realtà che viene annunciata o vale per tutti o non vale per nessuno. Punto. Però questo richiede che chi annuncia sia in questa rivelazione evangelica. Non è un possesso che si ha e io te lo butto sulla testa. E se la testa non regge, la taglio e così ho sistemato il problema. È nella dinamica evangelica, perché quello che si deve rivelare è l'amore comunque per tutti. Uguale, una preghiera intensa non può che essere di intercessione. Non c'è la preghiera per me, al di là delle intenzioni, no? Come dire, delle frasi che diciamo, ma come movimento, la preghiera, se è intensa, è per forza di intercessione. Tanto che, perché si dice di Maria la intercettrice di tutte le grazie, no? Cioè, tutte le espressioni che si riferiscono, regina dell'universo, la mediatrice di tutte le grazie. Perché? Cioè, perché lei, nella sua persona, ha vissuto questa corrispondenza tra la rivelazione di Dio e la solidarietà con l'uomo in un modo così totale, così intimo, per cui non c'è nulla che esca da questa sua forza, diciamo così, di intercessione per l'umanità. Qualsiasi cosa noi vogliamo dall'umanità rientra in questa dinamica che lei ha vissuto. E in questo senso, no, la Maria è presentata al di sopra degli angeli. Gli angeli fanno parte, pur creature, supponiamo, superiori agli uomini, ma in una scala. Maria si trova non in questa scala, le raccoglie tutte. Gli angeli, per poter godere della pienezza di Dio, devono guardare a Maria. E gli uomini, per poter godere della pienezza della rivelazione, devono guardare a Maria. Però cosa avviene? Quando si guarda Maria, lei è come se indirizza lo sguardo, non guardare me. Cioè, questo movimento è caratteristico. Per esempio, quando guardate le immagini delle icone, no? Cioè, pensate a quella Madonna che ha il bambino che cerca di salire, è come se sale per stringere sua madre, no? Allora, voi guardate, la Vergine non guarda il bambino, guarda chi prega. Allora, noi preghiamo la Vergine che ha dato alla luce Gesù, il quale Gesù che sale, no, per abbracciare, non è che abbraccia sua madre, abbraccia tutta l'umanità. E ci sono dei commenti che dicono che sembra perfino svergognato sto bambino che a tutti i costi vuol salire, cioè non teme nulla, è svergognato. La preghiera se non è un po' svergognata, non funziona. Se la preghiera è troppo devota, non serve per nessuno, deve essere svergognata. Ma è per questo motivo, perché tira in ballo la verità della rivelazione di Gesù e tira in ballo la totalità della nostra umanità. Le due corrispondenze fanno il segreto, non so, danno l'accesso al segreto di Dio, che è sempre il segreto della nostra umanità. Allora io dico, con questa diciamo dimensione, ma perché aver paura? Perché temere? Perché continuare a ma io? Perché? Vabbè, solo una piccola cosa, dai, poi chiudo. Faccio un po' veloce. Voi sapete che nella scrittura il termine servo è uno, penso, dei termini più nobili che la scrittura abbia coniato per indicare il segreto del rapporto tra Dio e, diciamo, i suoi figli. Caratteristica l'espressione riferita a Mosè. No, è il servo della mia casa, con lui parlo bocca a bocca, no? È l'espressione caratteristica riferita a Mosè. Gesù, alla fine del Vangelo, sembra che non gli basti questa qualifica di servi, perché alla fine dice: non vi chiamo più servi ma amici. Però attenzione, non immaginate tipo al femminile suona meglio, no? Non fare la servetta, ma tu servi da regina, no? Allora, il termine servo è il termine più denso di nobiltà lungo tutte le scritture, perché è riferito al servo di Yahweh, servo di Dio. E Gesù dice, non mi basta. E dice, io vi chiamo amici. E dà una spiegazione. Amici, non perché noi li abbiamo testimoniato chissà quale, che so io, generosità o chissà quale devozione. No, li chiamo amici perché io vi ho fatto conoscere il mio segreto. Io vi chiamo amici perché vi ho tirato dentro in quello che io conosco del Padre e lo faccio conoscere a voi. Allora, quando Gesù si proclama amico, non intendete adesso come se dice ai bambini, Gesù è il vostro amico, c'è sempre, che abbiamo reso l'annuncio della fede banalissimo. È nell'ottica di questa pienezza dell'essere servi che parla bocca a bocca con Dio, e Gesù dice no, di più ancora, cioè io vi accolgo, no? vi faccio entrare nella stessa intimità che ho io con il Padre, perché è tutta per voi. Tutto quello che io vivo è tutto per voi. Questo è tutto per voi trova noi assolutamente indegni. Difatti Gesù, quando dice questo, lo dice a dei discepoli che non stanno capendo niente. Di lì a poche ore lo abbandonano, ma Gesù, perdonato, non se ne fa un baffo di questo. non rinuncia minimamente a quello che è il suo compito. E perché noi abbiamo così paura? E verrebbero tante cose, ma l'intuizione è sempre la stessa. È come dire, se arriva perfino lì, ma di che cosa abbiamo ancora bisogno per convincerci ad aprire il cuore a lui? Basta.
Grazie.